noi siamo pronti a questo punto a lanciare la prossima rubrica, l'angolo del tester.
L'angolo del tester.
Parola a Mauro Simoncini di Tennis Italiano.
Mauro Simoncini, Tennis Italiano, buonasera Mauro.
Ciao Ale, ciao Nick, bentrovati.
Ciao Mauro.
Ciao, ciao. Allora, oggi l'angolo del tester è dedicato a una parte degli accessori che sono fondamentali per un giocatore professionista e non. Però io ti passo direttamente a Nicola, perché io di questo sono molto meno esperto, mentre invece so che lui se ne occupa in maniera più importante. Quindi esatto. A voi la parola.
Sì Mauro, credo che questo sia un argomento che interessi moltissimo gli appassionati. Allora partiamo dal primo accessorio preso in esame oggi, ovvero l'overgrip, da non confondersi con il grip, giusto Mauro?
Giustissimo, infatti questa premessa è doverosa, nel senso che molto spesso si fa confusione, come tu hai detto adesso, tra grip e overgrip. Diciamo che il manico di una racchetta, per partire dalla base, è fatto di uno strato, il primo, adiacente appunto al manico originario della racchetta, e questo strato è il grip, che invece troppo spesso nei negozi viene confuso con quello che in realtà più propriamente si chiama overgrip, che come dice il nome stesso è lo strato più sottile che si può acquistare in confezione da 3 nei rotoli da 30 pezzi, strato più sottile che viene riposto per ingrossare e migliorare la presa sopra al grip, cioè sopra al manico originario che trovate applicato sulle racchette.
Certo.
Il grip propriamente detto, anni addietro e sempre più raramente adesso, era in cuoio. Adesso ancora pochissime racchette, diciamo così, della gamma disponibile sul mercato sono vendute con il cuoio. Diciamo che il binomio che usano molto spesso i professionisti è quello del manico in cuoio con l'overgrip sopra. Gli overgrip sono sottilissimi, ci sono dai 0,6 mm, 0,4 anche al millimetro, e a seconda delle esigenze, qui si cade proprio nel gusto personale, nella sudorazione della mano, nelle dimensioni, eccetera, eccetera. Anche qui è soggettiva la scelta del cuoio oppure di un grip molto più soffice, che magari causi meno problemi a livello di calli, vesciche, a scapito di una seppur inferiore presa, diciamo così, sul manico diretto. Ecco,
ecco Mora, ma è vero che anche il colore ha una sua importanza a livello di sudorazione della mano, per esempio? Il colore
mi sento di prendere posizione sfatando molti miti che ho sentito un po' in giro. Dico la mia, la vedo più una questione estetica,
certo,
oppure tecnica dal punto di vista proprio della presa sul manico, della mano che scivola. Faccio un esempio, molti dei professionisti usano un particolare modello di overgrip, che è il Turnagrip, per intenderci quello color viola che abbiamo sempre visto sulla racchetta di Sampras e vediamo ancora oggi su molte racchette dei professionisti. È un grip con cui molte persone non si trovano, perché in realtà è molto sottile, si consuma in fretta, ma pochi sanno che può essere utilizzato da entrambi i lati, cioè una volta consumato, magari dopo un'ora e mezza, che ne so, si può rimettere a parte invertita, diciamo, utilizzando quella che prima era lo strato interiore, diciamo, e viene impugnato, usato una seconda volta. Però ripeto, si tratta di una serie di variabili soggettive che si diversificano caso per caso.
Certo. E un altro accessorio molto importante che vediamo spesso sulle racchette è il damper, o anche detto antivibrazione. Spiegaci un po' che cos'è e che funzioni ha.
Esattamente, anche questo per intenderci, per chi sono i piccoli oggetti di plastica che si vedono posizionati a livello del piatto corde nella parte inferiore e coinvolgono le due corde centrali verticali e l'ultima corda orizzontale in basso. Ne esistono di vari tipi, dimensioni, che coinvolgono le due corde centrali oppure quattro, addirittura sei, e in quanto accessorio anche questo si parla di esigenze soggettive, nel senso che antivibrazione o dampener, come tu hai detto giustamente, significa che riducono parte delle vibrazioni che vengono dall'impatto della racchetta sulla pallina, molto, per fare un discorso molto terra terra, le riducono, non vuol dire che le annullano.
Certo.
La differenza più reale e concreta, anche perché sarebbe impensabile che un oggetto così piccolo possa modificare il comportamento, influenzare il comportamento di un attrezzo da 300 grammi mediamente, ecco. La differenza reale è quella a livello di suono, cioè riducono le frequenze più alte e quindi il suono che si sostituisce all'impatto della pallina con o senza antivibrazione è molto più sordo e secco, è meno, tra virgolette, fastidioso a livello di udito, però anche qui, ripeto, si tratta di gusto personale. Io personalmente, per esempio, fino a 14-15 anni ero sempre stato abituato a tenerlo, dopo un paio d'ore in cui non l'ho potuto usare perché è cambiato racchetta, l'ho perso, adesso in particolare non mi viene in mente, mi sono abituato al rumore e non l'ho più rimesso, ecco.
Infatti questa è questione semplicemente di abitudine personale. Mauro, io come sempre ti ringrazio, Mauro Simoncini, Tennis Italiano, per l'angolo del tester, risentirci lunedì prossimo.
Ciao ragazzi, buon proseguimento.
Ciao Mauro.
Ciao Mauro.
Allora siamo pronti per l'ultimissima consueta rubrica di Spazio Tennis, il punto ITF.
Il punto ITF. I numeri di Luca Brancher.
E buonasera a Luca Brancher, mytennis.it. Ciao Luca, ben trovato.
Buonasera, ciao, ciao.
Allora, ITF, questa settimana non siamo andati malissimo al punto italiano. Vittoria della Froris nel 50.000 di Madrid, vittoria di Comporto in Cile, la finale di Matteo Viola a Frascati. Insomma, le ultime settimane erano state un po' negative. Luca, questa volta possiamo sorridere un po' di più.
Sì, diciamo i colpi di coda prima della conclusione della stagione. Molto bene, dai. Insomma,
molto bene, soprattutto la Froris, direi.
Sicuramente, perché l'ha detto anche lei prima, una classifica che prende decisamente un'ottima forma, 172 al mondo, si può davvero programmare in una maniera del tutto differente.
Allora, si è parlato tanto a livello alto dei grandi ritorni, Lainen, ma quello non è un discorso di infortuni, ma altri ritornano da infortuni, chi si ritira, chi altro. Noi lo analizziamo però dal punto di vista ITF quest'oggi, perché c'è una ex grande giocatrice come Alicia Molik che sta tornando dopo un infortunio molto grave e evidentemente deve ricominciare per forza di cose al ITF.
Esattamente, perché chiaramente quando per un anno non giochi, in un modo o nell'altro devi riabituarti alla competizione, gli ITF in questo caso cadono a fagiolo. Sì, appunto, dicevi la Molik ha avuto una serie di infortuni, problemi, ricordiamo il principale, quello all'orecchio, ha avuto proprio quando era all'apice della sua carriera, aveva raggiunto il best ranking di numero 6 in doppio e di numero 8 in singolare, quindi era appunto una top 10, aveva vinto un buon numero di tornei proprio nel periodo invernale, aveva vinto addirittura 4, era 5 anni fa, dal 2004-2005, poi questo problema, in seguito altri, fino al ritiro definitivo. Ma tutto d'un tratto ha capito di avere ancora le sensazioni per poter giocare a livello professionistico e a 28 anni ha deciso di rimettersi in gioco e l'ha fatto appunto, come dicevi giustamente te, negli ITF, chiaramente quelli australiani, visto che lei viene da là. E era partita molto bene perché un mese fa il primo torneo che aveva vinto 25.000, subito partita e una vittoria, quindi sembrava destinata a dominare la scena australiana, vincere tornei su tornei.
Certo.
E invece ha trovato, diciamo, una sua bestia nera lungo questo percorso, perché nei successivi tre tornei, sempre da $25.000, è stata battuta in tutti e tre casi da una tennista. Stiamo parlando della neozelandese Sasha Jones.
Quindi anche derby in Australia-Nuova Zelanda.
Sì, chiaramente poi in un caso in semifinale, in due casi in finale, quindi addirittura poi partite tesissime, il terzo set, 7-5, quindi anche partite belle combattute e tre sconfitte consecutive, che se da un lato, diciamo, bloccano in un certo qual senso la rinascita della Molik, che proprio questa settimana rientrava in ranking al numero 363, chiaramente, diciamo, bloccava, diciamo, rallentava la rinascita della Molik, lanciava invece il talento di questa neozelandese, che anche lei ha iniziato tardi quest'anno, è iniziato a giugno, ed è il quarto torneo che vince, tre consecutivi, e, insomma, ed essendo anche una classe 90, possiamo dire che in futuro ci sarà da seguirla con attenzione.
Assolutamente, ripetici il nome?
Sasha Jones.
Sasha Jones, bene, la seguiremo sicuramente. E prima di passare al maschile c'è da segnalare anche una finale abbastanza particolare che si è giocata negli ITF femminili, no Luca, tra due sorelle.
Sorelle gemelle. Caso particolare, sono le gemelle Kichenok, 17enni ucraine, hanno giocato appunto in casa a Kharkiv, $10,000, un caso piuttosto particolare perché non si può nemmeno definire le due tenniste eccessivamente forti, perché una delle due era in tabellone con una wild card, l'altra era soltanto testa di serie numero 8, ebbene invece entrambe hanno sfoderato un'ottima settimana, sono arrivate in finale. Ha vinto una delle due, Lyudmila su Nadia. Comunque è stato un caso davvero, davvero strano.
È stata combattuta la finale?
Sì, diciamo c'è stato un primo set al tiebreak che l'ha vinto, quella che poi ha perso nettamente gli altri due.
Ah, ecco, benissimo.
E senti, poi ha vinto quella che è dietro in classifica, quindi poi sono anche le storie strane a livello psicologico, queste partite non si sa mai.
Evidentemente. Senti Luca, passiamo a questo punto al settore maschile, ti do carta bianca a questo punto, anche ne abbiamo parlato qualche settimana fa di Bedene, penso che sia il caso anche di riparlarne oggi.
Sì, ne abbiamo parlato perché aveva vinto tre tornei futures consecutivi, ne parlammo anche perché era un giocatore che all'epoca aveva scalato 1100 posizioni dall'inizio dell'anno, una cosa diciamo assolutamente fuori dal normale. Il problema è che il ragazzo aveva giocato il Challenger di casa Lugana, si era infortunato, un infortunio comunque non grave, è stato fuori tre settimane, ed è tornato questa settimana a Dubrovnik in Croazia, 15.000, ed ha rivinto. Quindi a livello future siamo a 4 future consecutivi vinti.
E beh, comincia a essere interessante la cosa.
Interessante, entrerà nei 400, le posizioni scalate da inizio anno diventano 1300 e quindi insomma, oltre a vincere sicuramente il titolo molto 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 particolare di miglior scalatore dell'anno della classifica, diciamo che essendo un classe 1999 ed essendo stato fuori tutto l'anno scorso per un problema al polso, può essere sicuramente un giocatore da tenere in considerazione. Vedremo.
Prima di salutarti, hai qualche altra notizia sul ITF maschili?
Ma visto che stavamo parlando proprio di ritorni, volevo proprio parlarvi di un caso particolare, diciamo. Si tratta del greco Vasilis Matsarakis, che è stato anche un 115 al mondo, mi pare 4-5 anni fa. Questo giocatore è particolare perché aveva smesso praticamente di giocare lo scorso anno a giugno. È rientrato quest'anno esattamente a un anno di distanza, quindi sempre in pieno dell'estate, ha giocato il Futures in America, l'ha vinto, battendo poi giocatori anche del calibro di Krajinovic, ma nettamente, dopodiché è risparito. Quindi praticamente al momento è l'unico giocatore a non avere sconfitte nel main draw a livello maschile e femminile compreso.
E forse è per questo motivo che non gioca più, vuole tenere questa classifica fino alla fine della
stagione. Probabilmente vuole vincere questo titolo, però mi sa che oltre a me non so quanti altri lo sapranno. Quindi...
No, infatti. il nome di Luca Brancher, Matsarakis, non giocherà mai più fino alla fine dell'anno.
Mi dovrò preparare un premio magari, non lo so, vediamo.
Grazie Luca Brancher. Grazie come sempre
voi.
Per questo punto ITF, ci sentiamo la prossima settimana con altri
certamente.
Numeri, altre statistiche, altre partite interessanti come finali tra gemelle. Ciao Luca.
Ciao Luca.
Noi siamo arrivati alla conclusione di questa puntata di Spazio Tennis e mi chiedevano un commento su Di Meo Arnaboldi, però non ho capito se su Di Meo o su Arnaboldi, quindi tu parla di Arnaboldi, io parlo di Di Meo, vai Arnaboldi.
Ma di Arnaboldi cosa posso dire, un giocatore molto solido, ha fatto sicuramente un'ottima partita domenica e l'abbiamo visto giocare...
Perché l'abbiamo visto noi stava vincendo.
Esatto,
quindi...
l'abbiamo visto fino al secondo set, no? E quindi poi... E non abbiamo idea di cosa possa essere successo nel terzo. Sappiamo che è stata una partita sicuramente un po' tesa Però insomma l'ho visto molto bene.
Molto solido Arnaboldi. Di Meo è sempre insomma il solito talento, genio e sregolatezza. Ha giocato un secondo set straordinario, 6-2 Arnaboldi, dopo aver perso il primo che aveva anche rimontato. Poi nel terzo era sotto addirittura di un break con penalty point subito, varie ed eventuali che soltanto in una partita di Nimeo possono accadere. Poi però insomma è riuscito in qualche modo a portare il punto all'Empire per la gioia del circolo romano. È un giocatore che insomma veramente spettacolare da vedere, anche se evidentemente insomma sappiamo che non si dedica al tennis al 100%, ma insomma poi queste sono anche scelte personali. Nei tornei Open poi è veramente uno dei giocatori più difficili da incontrare, e davvero se avete la possibilità andatelo a vedere, perché è uno spettacolo sia tennisticamente che per ciò che fa e dice in campo.
Esatto.
Allora siamo arrivati alla fine di questa, non posso aggiungere altro, mi vengono in mente cose, ma in radio non sono non è il caso di approfondire.
Magari ne parleremo direttamente con lui.
Esattamente, ne parleremo con lui direttamente a breve. È tutto per questa puntata di Spazio Tennis. Un saluto a Nicola Corrente.
Ciao Alessandro, ciao a tutti gli ascoltatori.
Un saluto a Antonio Romano in cabina di regia e da Alessandro Dice Grozef. L'appuntamento lunedì prossimo, sempre alle ore 22 con Spazio Tennis. Ciao a tutti.